Di nuovo in diretta su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare ad accompagnarvi in questa puntata odierna di Maracanà. Domani ovviamente si tornerà all'ordine, ripristineranno l'ordine qui il direttore e Stefano Impallomeni, insomma l'usurpatore, il sottoscritto verrà meritatamente cacciato via. Però abbiamo ancora altri messaggi da recuperare, tra poco avremo un graditissimo ospite, poi recupereremo anche qualche contributo raccolto proprio ieri all'hotel Sheraton. Qui rapidamente c'è un messaggio su un po' di stuzzicate, ecco, tra vari tifosi, si parla di Inter, effettivamente un altro tema che andrà toccato è quello riferito agli allenatori, al VAR, a interventi che hanno fatto un po' discutere, interventi che non sono poi stati ravvisati dal VAR in più occasioni, insomma tra Gasperini, Inzaghi, insomma è stato un weekend turbolento anche da questo punto di vista. Però abbiamo anche tanti altri messaggi audio, quindi recuperiamocene uno, andiamo.
Oh Betti, sono Max Allegri, se la vieni stasera a casa mia la si guarda tutti e due, il 4-3-3 e il 5-3-2, ciao!
Flavio, proposta interessante.
Proposta interessante, non so se sia proposta di gioco oppure altre proposte. Proposte di modulo, Max Allegri adesso se ne sta bello tranquillo a godersi il suo riposo dopo la fine della scorsa stagione, vari moduli, chissà che poi magari l'anno prossimo non lo si possa rivedere su qualche panchina.
Questa è una cosa molto bella.
Max, è una cosa molto bella, non so, le panchine o il meritato riposo, perché poi Allegri comunque anche uno che sa godersi la vita, lo vediamo in giro per le campagne dell'Italia a godersi appunto questo riposo. Luigi ci scrive:
grazie, buona giornata.
Buona giornata mister, buona giornata a lei, buon pomeriggio, ci faccia sapere dove sta andando a fare scampagnate oggi.
Buonanotte.
Buonanotte ancora, già, vabbè, buonanotte anche a lei mister. Luigi ci scrive: ciao Lucio, il mercato del Milan anticipa l'uscita di Leao e Teo in estate, hai sganciato insomma la notizia già anticipata Luigi. Io mi aspetto che poi qualche cambio si possa fare, personalmente non ho apprezzato questa prima metà di stagione di Teo e Leao, sono due giocatori potenzialmente fortissimi, uno potenzialmente potrebbe essere il terzino più forte del mondo e l'altro uno degli esterni offensivi più forti del mondo, e però non hanno continuità, non bastano De Guizzi ogni tanto, onestamente, e io penso che in estate a fronte di offerte importanti, personalmente fossi la dirigenza del Milan, valuterei senza alcun problema, insomma, poi cercherei di incassare quanto più possibile perché bisogno, anche le casse hanno bisogno di respirare. Però io mi aspetto che anche sui grandi leader ci possano essere dei cambiamenti. Del resto, mi dispiace dirlo, ma alcuni giocatori dopo la vittoria dello scudetto erano ancora in un'età dove potevano crescere, e invece forse hanno avuto un po' la pancia piena. Però un altro messaggio audio, poi tra poco andiamo a sentire anche il nostro ospite.
Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze. Ciao, no, volevo Carlo. Rispondere al conduttore oggi e sostituisce il direttore Piccari. No, volevo dire al conduttore, in merito alla telefonata, che secondo me quella a San Miniato ha giustamente evidenziato diciamo l'acquisto poco proficuo, cioè comprano un difensore a 14 quando avevano un giovane, Huijsen, che dice sia fortissimo, a 17, quindi secondo me è un grande affare, l'hanno fatto. E il conduttore per due volte insisteva a dire sì, ma il Kelly, questo Kelly non so nemmeno chi sia, ma 17 o 14 però lo pagano in due o tre tranche, ho capito, ma a bilancio l'ha ripetuto due volte. Io capisco che bisogna difendere la Juve sempre e comunque, però gli volevo dire al conduttore che a bilancio, anche se lo paghi in tre o quattro rate, sempre 17 sono, ecco, tutto va. Buona giornata a Firenze.
Don Carlo, come va? Tutto bene?
Don Carlo, tutto bene? Assolutamente giustissima la puntualizzazione. Io dicevo solamente che è dilazionato per le uscite, a bilancio conta, però a livello di uscite, insomma, è dilazionato il pagamento, però assolutamente giusto sottolinearlo. Poi difendere la Juve, figurati, non è assolutamente un problema. Non ci pagano, purtroppo non ci pagano, perché almeno ci fossero le entrate, saremmo un po' più contenti da questo punto di vista. Altre domande? Osimhen, addirittura qui già si pone l'attenzione sul mercato estivo. Osimhen, Juve a giugno sembra una cosa fattibile, che dite? Ma magari lo chiediamo al prossimo ospite, insomma, questo quesito interessante. Osimhen fa gola a tanti, la valutazione è più bassa rispetto chiaramente già a qualche sessione di mercato fa, e quindi chissà che non possa poi finire magari di nuovo in Italia. Adesso vedremo anche il rendimento di Colomani, 2 partite, 3 gol per l'ex Paris Saint-Germain, quindi non male sicuramente il suo impatto con il mondo bianconero. E poi in estate si faranno valutazioni anche su Vlahovic, che insomma ha fatto quel grande gol con l'Empoli. Vázquez non esente da colpe, ma grande gol di Vlahovic, e sul Tanza un po' così, insomma, anche lì si dovrà vedere il gioco degli incastri in attacco, sul pacchetto offensivo, sul reparto avanzato bianconero, e soprattutto poi bisognerà capire dove si assesterà a fine stagione la squadra di Thiago Motta. Intanto però ce l'abbiamo il graditissimo ospite mattatore delle ultime ore di calciomercato. Abbiamo il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao Lucio, ben trovato.
Allora, che ultime ore di mercato sono state? Molto movimentate, stiamo facendo un po' il bilancio, però tante operazioni veramente, ma soprattutto alcune anche con investimenti, parlo del Milan, importanti. Ci si è mossi con grande attenzione, ma anche con grande coraggio nelle ultime ore di questo calciomercato.
Ma io, guarda, devo dirti che le ultime 48 ore del Milan sono 48 ore da brivido, nel senso, da brivido non felino, ma da brivido sportivo veramente interessante, perché alla fine è arrivato Santiago Gimenez, hanno speso 35 milioni per Gimenez, sono riuscito a fare una mezza impresa di convincere il Chelsea a dargli a prestito oneroso a 3 milioni di euro un giocatore come João Félix, che comunque è un ingaggio pesante. Bravo George Mendes, ma bravi anche loro a convincere il giocatore. Poi sono riusciti a prendere Warren Bodo, che comunque sia, secondo me, è un giocatore importante, perché comunque è un giocatore importante, perché comunque alla fine nel Monza aveva dimostrato le sue caratteristiche, l'hanno pagato 10 milioni di euro più bonus, quindi neanche questo è stato un investimento da poco. E poi hanno preso Sottil in prestito, in più hanno dato anche Okafor in prestito con diritto di riscatto al Napoli. Per cui Milan in queste ultime 48 ore ha fatto veramente un bel lavoro sul mercato, e poi se questo lavoro sul mercato porterà dei frutti, purtroppo non possiamo prevederlo, e sarà semplicemente il campo, no, che ci dirà se questa cosa porterà a dei risultati fattivi per il Milan. Ecco, l'unica cosa che viene da dire è bene i movimenti, anche se poi è uscito un giocatore importante come Morata, ma avevamo detto bene anche quest'estate, e poi è arrivato Fonseca, e poi hanno cambiato Fonseca, e ora c'è Sergio Conceição, e Conceição comunque sia ha vinto la Supercoppa, ma io non ho visto ancora un Milan brillantissimo. E quindi poi dipenderà anche, non sono solo i giocatori, è tutto l'ambiente che deve portare poi il Milan a ottenere risultati. Quando dico ambiente non parlo ovviamente della tifoseria, ma parlo principalmente della società, perché certo, poi alla fine se non hai una società forte puoi avere anche giocatori interessanti, ma i risultati difficilmente arrivano. E poi c'è stata la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina ha fatto veramente delle ottime cose. L'operazione Fagioli è un'operazione importante, perché 3 milioni scarsi di prestito oneroso con un obbligo condizionata all'Europa di altri 13 milioni di euro più la percentuale bonus e la percentuale sulla futura rivendita, secondo me è un'operazione importante. La Fiorentina ha dimostrato di voler fare un investimento, ha respinto gli assalti per Comuzzo, ha preso poi anche altri giocatori, perché Polo Russo è arrivato all'inizio del mercato, poi è arrivato Pablo Marì, poi hanno preso anche Dur con 5 milioni di euro più la percentuale del 50% sulla futura rivendita. Cioè la Fiorentina ha fatto un lavoro sugli italiani giovani di prospettiva, a parte Zaniolo, che insomma proprio giovanissimo non è, però è sempre, voglio dire, un giocatore in una fascia d'età sicuramente che non possiamo considerare vecchia, anzi tutt'altro. Quindi bene anche la Fiorentina, e poi alla fine devo dirti che hanno portato a casa. Il mio podio è Milan Fiorentina Juve il semplice motivo che anche la Juve ha portato a casa quello che doveva fare, ha preso Kelly all'ultimo, ha preso prima ancora Renato Veiga, poi hanno fatto questa operazione, secondo me una delle migliori operazioni che potessero fare è quella sull'attaccante, perché Colomani è un giocatore che gli farà molto comodo e che gli permetterà di vincere alcune partite che magari con solo Vlahovic non potrebbero, o secondo me non avrebbero possibilità di vincere, e quindi loro tre. Ecco, ti devo dire, mi aspettavo qualcosa in più dal Napoli, però io ho visto tanti voti negativi sul mercato del Napoli. Però
ecco, questo è un punto interessante.
Io, guarda, sono sincero, ne parlavo anche in redazione, ho anche discusso su questo argomento, perché l'insufficienza ci sta, e perché naturalmente non sono arrivati gli obiettivi di mercato, no, che una squadra si era presupposta oppure si era messa in testa di fare all'inizio del mercato, e quindi quando non arrivi gli devi dare l'insufficienza, perché comunque non sono arrivati. Ecco, la pesantezza nell'insufficienza non mi trova d'accordo, e la motivazione è molto semplice. Allora, Antonio Conte è un allenatore che dà delle dritte, no, di mercato, cioè dà delle situazioni che lui vuole che vengano sviluppate, altrimenti o quelle o nessuna. Allora io dico, quanta colpa dobbiamo dare al Napoli intesa come società se per esempio lui voleva Garnacho e Garnacho non gliel'hanno dato, perché comunque diciamo le cose come stanno: vendi 75 per Paraschelia e devi spendere 75 per Garnacho.
È quello che dicevo prima, buon giocatore, ottimo, però,
sì, esatto, certo. Però non mi sembra una spesa fatta bene. Allora arrivi a spendere 35 milioni per Comozzo e la Fiorentina non te lo dà. È chiaro che sei stato tra virgolette sfortunato per Danilo, perché comunque Danilo è un giocatore che loro avevano prenotato, poi lui per motivi familiari, motivi personali ha scelto di andare al Flamengo, e quindi a quel punto ti sei trovato anche in difficoltà. Ma allora io dico, no, è chiaro che uno dice perché hanno preso Okafor? Hanno preso Okafor per avere anche a livello numerico un giocatore offensivo in più per una squadra che, ricordo, ha 15 partite di campionato e basta da fare da qui al termine della stagione, no? 150, 15. Quindi in virtù di questo, se un club è pronto a investire, ma se investe su dei giocatori che poi non sono di gradimento dell'allenatore, perché magari l'allenatore non li fa giocare, perché dobbiamo dire che il Napoli è stato disastroso? No, mettiamo un altro allenatore al posto di Conte, e probabilmente il Napoli non è il primo, e magari se gli prendono, che ne so, Saint-Maximin oppure Ney in difesa, magari gli va bene. Ma a Conte non andavano bene questi profili, cioè Conte voleva certi giocatori e non sono stati presi. Poi si può ragionare sulla tempistica di Kvaratskhelia, però io il voto pesantemente negativo del Napoli da mercataro, se mi posso definire come tale, e non lo condivido perché i soldi non si regalano, soprattutto se poi devi naturalmente fare degli investimenti che non sono, diciamo, degli investimenti che di gradimento del tuo allenatore. E quindi siccome il tuo allenatore è quello che ti ha portato prima in classifica, e se lo puoi assecondare lo assecondi, se no i soldi li lasci da giugno, anche perché la rosa secondo me non è certo una rosa non ampia per fare 15 partite.
No,
non so se ti ho convinto, ma io devo dirti la verità, non trovo molti consensi a questa mia valutazione.
Invece
però, vabbè,
io sono d'accordo, cioè, l'insufficienza secondo me è chiara, ma non, sì, è grave. Cioè sono tra il 5, sì, e il 5 e mezzo, forse un 5
Bravo,
più.
Io la penso come
5
te,
più,
la
diciamo.
Penso come te, sì.
Mi hai convinto al 100% con la tua dialettica, Nick.
La mia redazione, quindi vuol dire che sto invecchiando.
Allora, poi non voglio rubarti chiaramente troppo altro tempo, però ti faccio un ultimo paio di domande. Uno è sul un giudizio, insomma, sul mercato della Roma, perché poi sono arrivati tanti colpi anche a Roma, sponda giallorossa nelle ultime ore, ma anche sponda biancoceleste, a dir la verità. E poi qui arrivava un'altra domanda da parte di Antonio, proprio per te, ti chiedeva perché Berardi non si sia mosso. Lui a settembre diceva che sicuramente sarebbe tornato in Serie A, invece rimane al momento in Serie B con il Sassuolo, che sta facendo benissimo. Quindi commento al mercato capitolino e poi una piccola finestra su Berardi prima di salutarti.
Il mercato della Roma o anche della Lazio? Tutte e due?
Sì, di tutte e due, dai, facciamo una bella infarinatura, così non scontentiamo nessuno.
La Roma, il miglior acquisto l'ha fatto con Ranieri, che però non era nella finestra di mercato, perché secondo me Ranieri ha recuperato anche alcuni giocatori che rischiavano di poter essere sul mercato in questa sessione. Penso soprattutto a Sulè, anche se non sta giocando molto, penso al discorso anche di Dybala, per il quale Galatasaray era pronto a fare anche una bella offerta, penso a Shomurodov che doveva andare via e che invece l'allenatore praticamente ha deciso di tenere e lo ha in parte rilanciato. Devo dirti che le operazioni che loro hanno fatto erano delle operazioni che ora cercheremo di capire, no? Anche il valore di questi giocatori che sono arrivati a gennaio, perché io francamente anche l'esterno che hanno preso dal Twente non lo conosco, non posso dare una valutazione perché rischierei di, esatto, rischierei di dire una cosa inesatta, però io credo che la Roma dovesse portare a casa una normalità in questo mercato, nulla di eccezionale, perché poi il vero mercato della Roma deve partire più avanti, quando verrà scelto il nuovo allenatore, quando Claudio Ranieri lo sceglierà insieme alla proprietà, e allora lì gli investimenti saranno giusti, anche se loro hanno provato a prendere Frattesi e non ci sono arrivati, non ci sono arrivati come cifre. Per quanto riguarda la Lazio, io sono contento per la Lazio che abbiano preso Belaian, perché mi sembra un ragazzo interessante, ed è un giocatore secondo me anche che ha delle buone potenzialità. E registro che per, mentre della Roma del mercato di gennaio si è sempre parlato tutti gli anni, del mercato della Lazio con lo titolo a gennaio se ne è parlato sempre molto poco, quindi c'era la volontà della Lazio di fare qualcosa e l'hanno fatta, e secondo me questa cosa insomma avevano anche delle idee, no? Avevano provato un Casadei, avevano provato un Faccini, hanno provato a vedere anche di fare lo scambio su una con Fabian, quindi a me è piaciuta anche questa idea della Lazio di movimentare il mercato. Quanto a Mimmo Berardi, io credo che lui appena è rientrato potesse ancora avere l'idea, no, di tornare, vedere se poteva andare subito in Serie A. Io credo che lui e Carnevali si siano guardati negli occhi, si siano parlati e si siano dati appuntamento alla fine della stagione, cioè torniamo in Serie A, questa è la strada giusta, questo è il posto giusto dove io ho la mia collocazione naturale, sono qui da 10 anni, mi permetterà di ritornare al meglio della condizione fisica da qui a giugno, e poi se le strade si dovranno separare si separeranno ovviamente in estate. Io credo che sia stata una decisione di Berardi come quella di Carnevale alla fine, no, che, sul quale c'erano voci della Roma, ma io credo che il grande obiettivo della scorsa estate del Sassuolo fosse quello: ritorniamo dove abbiamo lasciato il nostro compito dopo 10 anni, anche perché comunque credo che Carnevali come amministratore delegato, come direttore generale della società, lo volesse anche per rispetto alla famiglia Squinzi, ed era un suo desiderio quello di riportare il prima possibile il Sassuolo in Serie A, e Berardi secondo me a Sassuolo si trova come a casa sua, per cui ha deciso di restare, e poi vediamo se in estate magari andrà via da qualche altra parte, perché comunque è un giocatore forte, gol, assist, io lo dico e non si offenda nessuno, ma negli ultimi 10 anni il miglior esterno d'Italia è, dove dico, Berardi. Per mille motivi, per la completezza del giocatore, per i gol, per gli assist, negli ultimi 10 anni trovatemi un esterno d'attacco con questo rendimento in Serie A. Io francamente faccio fatica. Poi ce ne sono anche più forti, ma costanti come lui io non ne vedo.
Sei stato chiarissimo, ma infatti insomma mi limito a dire che finora in Serie B, da quando è rientrato, è un giocatore assolutamente fuori categoria. Nick, io a questo punto ti ringrazio per questa finestra sul calciomercato e ti lascio al tuo lavoro. Grazie ancora e buon pomeriggio.
Grazie mille, un saluto a te, un saluto a tutti. Ciao ciao.
Grazie al direttore. È un bel direttore. Siamo assolutamente d'accordo. Un saluto a Nicolò Ceccarini. Noi stiamo arrivando alla chiusura del blocco, però abbiamo un contributo che abbiamo raccolto proprio nella giornata di ieri, perché ha parlato il direttore sportivo del Como, Carlo Alberto Ludi, insomma figura conosciutissima nel mondo del Como, sia come calciatore ma adesso ovviamente come direttore sportivo. Quindi andiamo a sentirci anche le sue parole, poi andiamo in pausa e ci ritroviamo direttamente nel prossimo blocco.
Ben trovato, buonasera, buonanotte, perché buonanotte, siamo esatto. A mezzanotte ormai, ci fa molto piacere da qui. Tra l'altro non ci siamo sentiti tempo fa telefonicamente.
Come no? Mi è parlato bene. Ogni tanto ci sentiamo, c'è un piacere.
Una chiacchierata in radio. Sì. Allora Nick, facciamo un po' un bilancio sul mercato
degli
del Como,
acquisti, ma anche delle cessioni del Como. Vi siete divertiti in questi 31 giorni di calciomercato? Di lavoro ne avete fatto parecchio, direttore.
Sì, vi siete divertiti più voi a raccontarci, sì. Però noi abbiamo lavorato. No, scherzo, la battuta, abbiamo lavorato tanto. Quello che ho detto anche più volte, noi siamo una transizione tecnica di progetto, dalla Serie B alla Serie A non è banale. Abbiamo cercato di anticipare un po' i tempi, abbiamo fatto quello che magari si fanno in 3-4 sessioni, abbiamo cercato di farlo in due, con circa 28 uscite e 21 entrate, una cosa del genere, compreso luglio e gennaio, ma perché vogliamo anticipare un po' i tempi. Siamo abbastanza ambiziosi, la proprietà è abbastanza ambiziosa, sappiamo che quest'anno la salvezza è fondamentale e non è così banale, e su questa base speriamo di sviluppare poi il prossimo ciclo del progetto.
Avrei una voglia matta di chiederle di Teo Hernandez e dell'offerta da 40 milioni, però insomma non so se c'è una cosa che si può riraccontare oppure. Però il fatto stesso che la proprietà abbia pensato a Teo Hernandez fa capire tante cose, no?
Sì, non posso, non voglio confermare.
No, io infatti non gli chiedo la conferma.
Qualora fosse,
però sarebbe
abbastanza significativo come idea, come intuizione, come ambizione. Dopodiché non è mai stata una trattativa reale, l'ho detto più riprese, però sì, la proprietà c'ha. Me personalmente da 6 anni a questa parte non smette di sorprendermi, e quindi anche in futuro mi auguro che faccia lo stesso.
Come sta Dele Alli? Cioè, cosa ci dobbiamo aspettare da lui, almeno in questa seconda parte di stagione?
Non dobbiamo aspettarci niente, nel senso che ci siamo dati tempo reciprocamente per far sì che lui torni ad essere il giocatore che sappiamo può essere. Ci siamo conosciuti per un mese, in cui entrambi ci siamo piaciuti, lui ha capito il contesto come il progetto, noi abbiamo visto cosa ci può dare fuori dentro il campo, ragazzo top. Adesso lo stiamo aspettando, sta recuperando ancora da un piccolo fastidio, e con massima calma. Deve essere un valore aggiunto, non certo non dobbiamo sentire né noi né lui la pressione di dover tornare, di dover performare. Super easy, dopo la vicissitudine che ha avuto, tranquilli, ci diamo tempo, e poi sarà sicuramente un valore aggiunto verso il finale.
Avete preso anche Iconé, questo ragazzo che comunque la Fiorentina aveva preso dal Lille, che ha sempre alternato prestazioni e numeri interessanti, ma un po' di discontinuità. Ecco, che cosa si aspetta e cosa vi aspettate in generale da Iconé? Perché avete fatto un prestito con diritto di riscatto, no? Se non ricordo la formula.
Un prestito voluto fin dall'inizio del mercato, qui Fiorentina voleva legittimamente vendere il giocatore, noi eravamo pronti a fare un'acquisizione. Ci aspettiamo creatività, ci aspettiamo serenità, gioia nel voler determinare in fase offensiva. Ha già lavorato con un collaboratore di Mister Fabregas, il che magari facilita l'ambientamento, e quindi deve solo essere sereno per sviluppare un calcio, quello di Cesc, che è molto propositivo, molto offensivo, in cui lui secondo noi si inserisce perfettamente.
Ecco, io personalmente un'ultima domanda e ho una curiosità: di tutti gli acquisti che avete fatto, qual è stato quello più faticoso, quello magari che avete cercato di più e che alla fine siete riusciti a portare a termine? Perché insomma c'è un variegato anche a livello europeo di giocatori che sono arrivati, eh?
Sì, detto che poi noi lavoriamo come un gruppo di lavoro, non sono certo io che fa tutto, no, ci certo. Mancherebbe altro, però quindi tutti insieme lavoriamo a un obiettivo ideale. Devo dire che Jonathan è stato uno di quelli che dall'inizio abbiamo seguito, abbiamo dovuto aspettare i tempi del mercato, e quindi citerei lui come tempi di attesa. Un progetto Rafa Marin fin dall'inizio, alla fine non è venuto, quindi a volte le cose accadono, a volte non accadono, ma complessivamente siamo molto soddisfatti, perché gli obiettivi che avevamo individuato, diciamo che pressoché li abbiamo raggiunti.
Avevate fatto anche una bella offerta per Porsche.
Abbiamo fatto una buona offerta per Porsche, siamo arrivati in ritardo.
E credo il Bologna fosse molto soddisfatto.
Il Bologna era soddisfatto. Con il Bologna abbiamo trovato un accordo, non si nega nessun segreto, ma abbiamo capito le ragioni del giocatore. Eravamo arrivati un po' in ritardo, e è la legge del mercato, e quindi va benissimo così.
Sì, io se non avete altre domande.
No, io sono. Mi ha incantato, perché
sì, eh?
È un progetto nuovo, mi incuriosisce, io stravedo per Fabregas. Che allenatore è? Che cosa vi aspettate da lui? E secondo lei, direttore, che cosa può ancora dimostrare? Io credo che sia. Non so, adesso mi fermo perché non voglio dire altro, però un allenatore diverso, nuovo, moderno, però dalle vecchie abitudini, dalle vecchie maniere, molto empatico nel dialogo, sì. Mi sembra così, a distanza.
Guarda, poi io con Cesc ho un rapporto quotidiano molto stretto, e non vorrei mai sembrare fin forzato nella mia valutazione. È un allenatore incredibile, considerando che allena da un anno, è un allenatore pazzesco, metodologo, grande studioso, grande appassionato, muore per il suo lavoro, parla 4 lingue, quindi grande comunicazione, tu entri in empatia se riesci a trasferire il messaggio, e lui con questa capacità riesce ad arrivare sempre, aperto a conoscere cose nuove, punta non solo sul bel gioco, ma punta sull'efficacia, sull'efficienza della squadra, è il motivo per cui l'anno scorso abbiamo vinto. Secondo me ha tutte le skill per essere un grandissimo allenatore, è stata un'intuizione magica della proprietà, e che obiettivamente in questo momento siamo super soddisfatti di aver messo Cesc al centro dello sviluppo tecnico del progetto, perché obiettivamente ci
sta. L'avete blindato? Avrà una clausola rescissoria?
l'abbiamo blindato, lui insomma è destinato a carriera vera, però è, si sente parte di qualcosa.
Una clausola decisoria?
No, non è nessuna clausola decisoria, abbiamo firmato un contratto a medio e lungo termine e speriamo di continuare insieme per più tempo possibile.
Cioè, quindi mi incuriosisce, a medio e lungo termine non ha stabilito, non c'è...
Sì, però preferisco non entrare nei termini del contratto.
Allora, prima di liberarlo, dopo l'ultimissimo, io lo chiamo di Varane, perché era un altro, no, dei vostri grandi acquisti, progetto tecnico interessante, il giocatore è stato a Real Madrid e tutto quanto. Cioè, questa nuova vita di Varane all'interno del Como, no, ora lui sviluppa un altro tipo di progetto, no, all'interno della società.
Sì, è una cosa di cui ha già parlato il presidente con un comunicato, quindi faccio fatica a entrare nel termine, però sì, porta anche lui porta il brand del Como fuori dai confini nazionali e soprattutto attraverso il suo know-how, attraverso la sua esperienza di un certo tipo di calcio, di fatto dà valore aggiunto quotidianamente o periodicamente a tutti quelli che hanno contatto con lui, che sia l'area corporate, ma anche il settore giovanile, la prima squadra. È di fatto una presenza super armonica per quello ragazzo, di un'umiltà pazzesca, e che attraverso dialogo, discussione, cooperazione sta portando un valore aggiunto importante.
Direttore, l'ultima la salutiamo. State facendo questo lavoro, avete un modello, state seguendo voi un modello, avete in questo momento un qualcosa che vi fa, diciamo, prendere da esempio per una strada da intraprendere.
Poi ci sentiamo.
Faccio fatica a definirti un modello, faccio fatica per il Como, ti posso citare un sacco di esempi virtuosi, l'Atalanta è quello che mi viene più facilmente alla mente.
Per il
cammino che ha fatto, per come la capacità di sviluppare il business dentro un mondo non banale come quello del calcio. Però di fatto la proprietà ci ha sempre chiesto di sviluppare il nostro progetto in maniera identitaria, in maniera pressoché unica, il che non vuol dire speciale, ma vuol dire diverso dagli altri.
Certo.
Il nostro progetto legato al calcio è molto connesso al territorio, quindi stiamo andando in quella direzione lì e siamo contenti di essere qualcosa, l'ha detto lei prima, qualcosa di diverso, di particolare all'interno del mondo del calcio.
Io lo do a lei.
Beh, noi
non sono vecchio come Ceccarini, sta sui 75, pure posso capire.
Facciamo in bocca al lupo a questa idea, insomma, anche perché poi
bocca al lupo,
fanno bene al calcio.
E complimenti.
Grazie mille.
Grazie direttore, poi non mancherà l'occasione di rivedersi.
Sì, assolutamente.